Ben ritrovati per questa nuova puntata della rassegna stampa del lunedì. Quest'oggi con noi abbiamo Francesco Palla, direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Benvenuto.
Buongiorno, grazie e benvenuti anche a voi.
Bene, cominciamo allora con la lettura della prima notizia, una notizia che ha avuto una certa risonanza sulla stampa internazionale e che noi prendiamo dall'ANSA, una notizia del 4 agosto, che titolava «Aurore boreali colorano i cieli del nord. Il risveglio del sole regala uno spettacolo mozzafiato». Tutto secondo le previsioni, stanotte, ricordiamo sempre il 4 agosto, le aurore boreali hanno riempito di bagliori colorati i cieli polari del Nord Europa e del Nord America. Spettacolari foto pubblicate sul sito Space Weather, che per la cronaca è il sito di riferimento per questo genere di eventi, sono state scattate per esempio in Danimarca, Canada e Stati Uniti. Il fenomeno è dovuto al risveglio del sole, entrato in piena attività con brillamenti, tsunami di gas ed eruzioni solari. Ecco, questa è la notizia dell'ANSA. Cosa è successo in realtà? Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con Mauro Messerotti, che è un astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, il cui campo di ricerca riguarda proprio il Sole e i suoi comportamenti. Allora, ci ha spiegato che il 1 agosto gli strumenti dedicati all'osservazione del Sole hanno appunto rilevato un brillamento solare che ha innescato una emissione di massa dalla corona del Sole. Queste particelle cariche emesse dal Sole si sono messe in viaggio, hanno investito anche la Terra, interagendo dapprima con il campo magnetico del nostro pianeta e quindi di conseguenza con la nostra atmosfera, innescando questi fenomeni che sono le aurore. Chiediamo a Francesco Palla se ha mai visto un'aurora.
Purtroppo no. Mi piacerebbe molto, ma ancora non mi è successo.
Ecco, allora andiamo tutti a vedere il sito Space Weather, dove ci sono queste straordinarie immagini scattate nel nord Europa. Però le aurore non sono l'unica conseguenza di questo genere di comportamenti del Sole, dico bene?
Sì, esatto, sono i fenomeni, le aurore sono il fenomeno più appariscente, più visibile, ma ce n'è tutta un'altra serie che sfugge all'occhio umano, che è altrettanto importante e che riguarda soprattutto impatti sulla possibilità di trasmissione di segnali radio, effetti sui satelliti di telecomunicazione, ma anche sui satelliti di scientifici.
Ecco, quindi a proteggerci da questi effetti, diciamo, meno spettacolari del comportamento del Sole c'è il nostro campo magnetico del nostro pianeta, che se non ci fosse, par di capire, sarebbero problemi.
Assolutamente sì, la Terra, oltre all'involucro dell'atmosfera che protegge da radiazione ultravioletta X, come ben sappiamo, che è la stessa radiazione emessa dal Sole, fotoni, ha un campo magnetico che la protegge dall'arrivo di particelle cariche, elettroni e protoni, che vengono emessi anche questi dal Sole, ma anche da altre componenti che magari poi consideriamo, e appunto proteggono, incanalano questi flussi di particelle lungo le linee di campo del campo magnetico, che in qualche modo protegge l'insieme della nostra terra, atmosfera, l'insieme della nostra struttura.
Ecco, allora chiudiamo questo articolo augurandoci che il campo magnetico terrestre continui sempre a fare il suo dovere, proteggendoci da queste particelle che arrivano, come ha detto Francesco, non solo dal Sole ma anche dall'universo, dallo spazio. Bene, passiamo quindi alla seconda notizia, che è presa dalle scienze.it, la versione online della rivista Le Scienze, ed è sempre del 4 agosto. Non si parla più di Sole, ma di un'altra stella decisamente diversa, che già da tempo ha raggiunto la fine del proprio percorso evolutivo, esplodendo in modo davvero spettacolare. E andiamo a leggere appunto il titolo dell'articolo, che è «Un'esplosione stellare in 3D». Utilizzando il Very Large Telescope, gli astronomi dell'ESO, lo European Southern Observatory, i cui strumenti sono operativi in Cile, hanno ottenuto per la prima volta una visione tridimensionale di come si propaga il materiale più interno di una supernova durante la sua esplosione. La supernova, appunto, lo ricordiamo, è un particolare tipo di stella. Si tratta della supernova 1987A, la cui esplosione appunto fu osservata, come si capisce dal nome della sigla che le è stata data, nel 1987, e che oggi, grazie allo strumento Symphony appunto presso le strutture in Cile, questa esplosione è stata analizzata con più accuratezza. Grazie a Symphony, appunto, riprendendo l'articolo, è stato possibile provare come l'esplosione sia stata più forte e più veloce in alcune direzioni rispetto ad altre, producendo una forma irregolare con alcune parti più allungate nello spazio. Ecco, chiediamo a Francesco Palla per gli astronomi: la 1987A è una vecchia conoscenza. Che importanza scientifica ha adesso scoprire questa asimmetria nella sua esplosione?
Sì, prima ho detto che non ho visto mai un'aurora boreale, me ne dispiace tantissimo, però all'esplosione della supernova 1987A, quella ho partecipato, nel senso che ero già nell'attività di astronomo a quell'epoca, ed è stato un evento chiaramente straordinario, perché era la prima volta che poteva essere vista ad occhio nudo dopo più di 300, circa 400 anni dalla precedente, e in più c'erano già in quell'epoca gli strumenti scientifici che potevano permettere di studiarne l'evoluzione per la prima volta dal momento dell'esplosione fino negli anni successivi. Quindi la supernova 1987A è stato un evento straordinario che ha permesso di ottenere delle prime evidenze osservative su un sacco di cose che erano rimaste fino a quel momento dominio della teoria. Invece le osservazioni che hanno fatto seguito all'esplosione della supernova hanno permesso di vedere diverse cose, tra queste il fatto che ci fosse da subito un segno che l'esplosione della stella non era avvenuto in maniera asimmetrica. Una stella che esplode in supernova, lo sappiamo, è una stella massiccia. Le stelle massicce sono caratterizzate anche da rotazione molto importante, sono caratterizzate anche da fenomeni di perdite di massa prima dell'evento di finale di esplosione in supernova, e quindi c'erano indicazioni che questa asimmetria, che era collegata anche alle fasi evolutive precedenti, potesse segnare il processo di esplosione della supernova. Ora, ricostruendo grazie a queste nuove osservazioni fatte, come appunto si diceva nell'articolo, dallo strumento Symphony, questa evidenza è diventata certezza, in quanto lo strumento consente di fare le osservazioni in simultanea sia della posizione che della velocità, e quindi, siccome sono passati ormai circa più di 20 anni dall'esplosione, si può ricostruire la storia dell'espulsione di questa materia, e si è vista che l'espulsione avviene appunto in modo non simmetrico, ma lungo delle direzioni privilegiate, e è più concentrata in una particolare direzione e lo è meno in un'altra. Quindi questa è una considerazione, un'evidenza importante per capire soprattutto l'evoluzione iniziale delle supernove, che, come sappiamo, sono fenomeni molto molto comuni nell'universo e che si possono osservare non solo nelle immediate vicinanze, come in questo caso, ma anche ai confini dell'universo.
Bene, un'importante conferma per le teorie della fisica che sta dietro ai fenomeni stellari.
Assolutamente, sì, anche delle simulazioni numeriche, diciamo, che permettono di seguire questi fenomeni che avvengono in tempi estremamente ridotti e rapidi, e quindi è importante in questo caso che anche i dettagli contino, non soltanto l'evoluzione sulla lunga scala, ma anche quello che succede nei secondi immediatamente successivi all'esplosione nucleare.
Bene, allora concludiamo qui questa prima parte della rassegna stampa, vi diamo appuntamento alla seconda, che consigliamo di non perdere, perché parleremo di spazzatura spaziale e di lacrime di San Lorenzo.